Abbiamo dato loro pasto.
Certo. Bene, cominciamo con la preghiera.
Sì, sì. Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Vieni,
Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Donami il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Allora siamo alla sesta tappa del nostro cammino, il sesto capitolo, l'amore è unità, e ricordiamo che come traccia che sta legando tutte queste nostre riflessioni c'è quell'espressione di Gesù, amatevi come io ho amato voi, che sono le espressioni che si trovano ai piedi del crocifisso del santuario di Colle Valenza, giusto?
Sì.
Perciò siamo accompagnati da questi testi evangelici e da alcune riflessioni che oggi saranno donate da Papa Benedetto XVI, da Giovanni Paolo II e da Madre Speranza. Leggo il testo di Giovanni 17, versetto 11 e poi versetti dal 20 al 24 e poi cercheremo di riprendere quanto soprattutto Papa Benedetto e poi Papa Giovanni Paolo II ci hanno detto per quello che riguarda l'unità. Prego, prego. Allora, siamo al capitolo 17 di Giovanni, che è un capitolo molto particolare, capitolo del Vangelo di Giovanni. Questo capitolo 17 contiene una lunga preghiera, conversazione che Gesù innalza al Padre. Siamo nel contesto dell'ultima cena e viene comunemente chiamata la preghiera sacerdotale di Gesù. Gesù sacerdote, cioè mediatore tra Dio e gli uomini, chiede per noi le cose più importanti, ecco, che ci servono per la vita. Lo conosciamo bene, no? Ti prego perché tu li custodisca dal mondo, non perché tu li tolga dal mondo, e poi perché siano come noi una cosa sola. Ecco, ha pregato per l'unità di tutti gli apostoli, di tutti i discepoli, di tutti i credenti in lui, di tutti i tempi, di tutta la storia. Quindi potremmo dire che ha pregato anche per noi oggi e per coloro che verranno dopo di noi. E mette in evidenza come è importante che ci sia tra coloro che credono in Gesù un vincolo di unità, che non è facile, ve lo dico subito, per nessuno, perché se non è stato facile per gli apostoli che erano in 12, non è ancora facile per noi che siamo in tanti ormai nella Chiesa, perché abbiamo caratteri diversi, sensibilità diverse, abbiamo a volte la tentazione di voler proiettare sugli altri la nostra sensibilità, gli altri hanno lo stesso atteggiamento nei nostri confronti ed è sbagliato sia da parte nostra pretendere di cambiare gli altri ed è sbagliato da parte degli altri voler cambiare. L'unità e la comunione si fa nella diversità, non nella uniformità. Chi è sposato c'è già una diversità, non soltanto perché siete persone diverse, ma c'è il maschio e la femmina, che sono due mondi diversi, complementari. La diversità fa parte proprio della struttura di ciascuno di noi, della struttura umana, ma anche della sensibilità. Se noi prendiamo un monastero di monaci, che sono stati tutti chiamati alla fede, tutti a condividere quella stessa comunione all'interno della spiritualità del monastero che li raduna, ma vediamo che anche loro hanno le loro fatiche, perché sono in tanti e ci sono diversità molteplici. La stessa cosa vale per tutti. Chi è che fa unità? Colui che crea l'unità è lo spirito dell'unità, lo spirito del Signore Gesù. E che cosa fa questo spirito di unità? È capace di mettere insieme le nostre diversità e comporle come qualche cosa che possa arricchirci reciprocamente. Ma allo stesso tempo chiede a coloro che vogliono vivere l'unità nel Signore di lavorare molto su se stessi. Stamattina ho celebrato un matrimonio, una coppia, non della parrocchia, del vicariato, hanno scelto come prima lettura il libro della Genesi. Non è bene che l'uomo, l'essere umano, sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. La traduzione italiana è questa, teniamo questa parola italiana. E dicevo loro, ma diventa utile anche per noi, dopo leggeremo il testo, cosa vuol dire corrispondere? A me è venuto in mente, essendo figlio della terra di Bovolone, che è terra del mobile d'arte, mi ricordo quando si lavoravano, adesso questi mobili qua a cui faccio cenno sono sempre meno perché sono anche costosi, i lavori fatti di intarsio. Per fare un intarsio che cosa? Bisogna fare prima lo scavo nel legno che accoglierà l'intarsio e dopo bisogna tagliare bene, ritagliare bene il tarsio che deve corrispondere, combaciare dentro. Per cui, se noi pensiamo alla nostra vita come un corrispondere gli uni con gli altri, anche nel matrimonio, cosa bisogna fare? Prima bisogna scavare, perché possa andare dentro l'intarsio. E poi il tarsio deve essere limato. Allora, questo è un lavoro che dobbiamo fare tutti, perché se vogliamo accogliere l'altro nella sua diversità, dobbiamo lasciargli spazio dentro di noi. Quindi bisogna scavare, scavare. E questo scavare comporta tante azioni, ma soprattutto due. La prima, buttare fuori le cianfrusaglie che occupano un posto inutile e che non lasciano spazio all'altro, chiaramente. E poi l'altro scavo che dobbiamo fare è quello di cavar fuori il nostro io, che è sempre grande, perché se lo riempiamo tutto noi, l'altro non troverà mai spazio. E questo lo capiscono bene. Chi si sposa sa che prima di tutto deve scavare dentro di sé, e questo nella reciprocità. Ma poi bisogna anche limare, se io voglio entrare nell'altro, ci sono delle spigolature che se non le tolgo non combaceremo mai, non corrisponderemo mai, diventano degli elementi che feriscono, perché sono delle spigolature, bisogna limarle. Allora questo lavoro di scavare e di limare dobbiamo farlo tutti. Ecco, quindi se riusciamo a fare questo, allora lo spirito può aiutarci a far combaciare le nostre diversità, ma anche in un mosaico. Avete visto quando un mosaicista vuole comporre un'opera, prende le pietruzze e per incastrarle le taglia a seconda del colore necessario, ma gli dà la misura dello spazio che deve occupare. Ecco, noi come Chiesa siamo questo grande mosaico di tante pietruzze differenti. E il grande artista che cerca di aiutarci a limare, a smussare, è lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo non agisce al di sopra della nostra volontà. Agisce se noi lo lasciamo lavorare, perché chiede la nostra libertà, la nostra docilità, in maniera che possa venire fuori quest'opera d'arte grandiosa. Lo Spirito Santo sa già quello che vuole realizzare, però noi dobbiamo essere molto malleabili, disponibili nelle sue mani e lavorare. Fatta questa premessa, mi pare che sia abbastanza pratica comunque, no? Perché insomma, che dopo è pratica, si capisce, ma viverla è già un impegno non piccolo, chiaramente, per tutti, per tutti. Però vedete che quando noi non facciamo questo lavoro di scavare, di limare, le cose non funzionano. Ecco, tante spigolature nella Chiesa tra gruppi, correnti, sentimenti, movimenti, all'interno anche della Chiesa stessa gerarchica, quando coloro che hanno la responsabilità possono avere delle sensibilità, sono diversi, ma bisogna farle lavorare nella comunione, non contro la comunione. Ciò che lavora contro la comunione divide, e il divisore non è lo Spirito Santo, è un'altra persona. Lo Spirito Santo unisce, il divisore divide. E noi dobbiamo essere strumenti nelle mani di coloro e di colui che unisce, non strumenti nelle mani di colui che divide. Questo dobbiamo ricordarcelo tutti all'interno della Chiesa, perché altrimenti sapete che Gesù ha detto chiaramente, in un passaggio del Vangelo, che una casa divisa in se stessa non può reggersi. Ecco, quindi dobbiamo camminare tutti verso l'unità. Questa unità fatta di comunione nella diversità è così importante, preziosa, che è stato oggetto della preghiera di Gesù. Gesù ha pregato e continua a pregare e intercedere per l'umanità e per l'unità. Teniamo presente che Gesù è l'orante. Nella lettera agli Ebrei viene detto che Gesù, asceso presso il Padre, diventa il grande intercessore, è sempre vivo per intercedere a nostro favore. Quindi è un orante che invoca e manda su di noi lo spirito dell'unità perché possiamo camminare in questo impegno, con le fatiche, con le ferite, ma lasciandoci sempre plasmare, sempre di più e sempre meglio. Come dice anche Madre Speranza nei suoi passaggi, bisogna stare attenti perché, per esempio, che cos'è che va contro l'unità? Contro l'unità va il pregiudizio, va l'occhio cattivo, guardare all'altro con sospetto, mettere in evidenza le fragilità dell'altro. E questo non lavora per la comunione, non si lavora per la comunione. San Paolo nella prima lettera ai Corinzi dice che la carità che compie l'unità, infatti l'amore è unità, è il titolo di questa conversazione, di questa scheda, dice che la carità, l'amore, tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. Bisogna imparare a vivere la carità, l'amore, bisogna imparare a fare unità, sempre di più e sempre meglio, ricominciare tutti i giorni, sempre, 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 sempre. La grande sofferenza di un papà e di una mamma, lo sapete bene anche voi, la grande sofferenza di un papà e di una mamma è vedere i propri figli divisi tra di loro, quando non vanno d'accordo. La grande sofferenza di Dio, che è Padre, è vedere i suoi figli nella Chiesa che non vanno d'accordo. Pensate come siamo separati tra chiese, come siamo separati all'interno della Chiesa, come siamo separati a volte all'interno delle comunità cristiane, delle parrocchie, come siamo separati all'interno delle nostre famiglie. Allora, la grazia dello Spirito lavora, ma teniamo presente che anche il divisore lavora tanto, lavora tanto il divisore, molto, soprattutto in questi momenti qua. E Giovanni Paolo II, quando parlava, richiamando l'espressione di Gesù che ha fondato la Chiesa sulla fede di Pietro, ovvero non l'ha fondata su Pietro, sulla fede di Pietro, che è la fede della Chiesa, dice che le porte degli inferi non prevarranno, ecco un'immagine chiaramente. Giovanni Paolo II dice sì, non prevarranno, ma come sono aperte queste porte, diceva. E mi pare che l'avesse detto, ma non sono sicuro, già Giovanni XXIII, perché sentiva proprio queste difficoltà, perché le sentiva all'interno della Chiesa, all'interno della Chiesa, sì, all'interno. E la più grande sofferenza di un pastore, di un vescovo, di un papa, come la grande sofferenza dei papà e delle mamme, è vedere appunto questa sua comunità che gli è affidata insieme con la corresponsabilità degli altri pastori, che dovrebbe andare in comunione verso Cristo, che affronta queste non fatiche, ma addirittura a volte queste contrapposizioni dolorose. Voi provate a pensare chi nella Chiesa non riconosce l'autorità e si assume con grande superbia il ruolo dell'autorità. È gravissimo questo, perché noi non possiamo diventare coloro che ci autoconfermiamo nella fede. No, questo nella Chiesa non succede. Confermare nella fede è stata data a chi ha questa responsabilità, che si identifica come figura, ma nella complementarietà, nella figura del Vescovo di Roma. Negare questo significa anarchia proprio spirituale nella Chiesa, e questo diventa gravissimo. Bene, mi pare che insomma abbiamo messo in evidenza l'importanza dell'unità, ma anche la fatica dell'unità. L'importanza della comunione, ma anche la fatica della comunione. Sappiamo che la comunione è opera dello Spirito, chiede la nostra docilità e l'impegno ad allontanare tutto ciò che possa dividerci. Quindi Gesù ha pregato proprio per questa unità e per questa comunione. E torno a dire che l'unità e la comunione è il frutto più bello dell'amore. Difatti, se volete, quando due persone si amano nel matrimonio diventano una cosa sola, è una comunione, sotto tutti i punti di vista, uniscono proprio la totalità delle loro persone. Quella comunione poi diventa feconda, di gioia, di bellezza. Insomma, due persone che si amano sono nella gioia, Da amarsi dà gioia, dà serenità. La divisione invece crea dolore, crea sofferenza. Leggo il brano evangelico. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. Beh, qua c'è già da perdersi. Come noi, il Figlio con il Padre e con lo Spirito Santo sono una cosa sola, tre persone ma una sola divinità, un solo Dio, un'unica comunione. Dio è comunione di amore, comunione di persone, sono una cosa sola. E non dimentichiamolo, perché questo è il primo elemento della nostra fede. Ricordiamo unità e trinità di Dio, tre persone non confuse, uguali nella dignità, nella natura divina, ma distinte, il Padre è il Padre, il Figlio è il Figlio, lo Spirito è lo Spirito, ma è una comunione di amore, è un'unità. E il segno che richiama di più nell'esperienza umana, quindi sulla terra, qualcosa di questa unità di Dio è sicuramente l'unione coniugale, i due diventano una cosa sola, ma rappresentano anche il segno della Chiesa che è chiamata ad essere un unico corpo in Cristo. Ecco, Gesù ha chiesto di essere custoditi proprio nel suo nome perché possiamo essere una cosa sola. Poi adesso arriva anche questo ricordo per noi: non prego solo per questi, i discepoli, gli apostoli che erano con lui, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, quindi tutti i fedeli di tutta la Chiesa di tutti i secoli, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me, dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Bello, Molto intenso. Citiamo qualche espressione di Papa Benedetto. Pagina 51, dunque 3, 3, 6, 7, la settima riga, al centro. Dice, nell'omelia, in un'omelia che ha fatto il Giovedì Santo del 2010, Gesù vede i pericoli della sua comunità, che sono i pericoli contro l'unità, e raccomanda questa comunità al cuore del Padre. Ci siete, vedete? È stato detto che nel Vangelo di Giovanni la Chiesa non compare, è vero, questo termine ecclesia non compare nel Vangelo di Giovanni, compare nel Vangelo di Matteo. Tu sei Pietro e su questa fede, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Ma nel Vangelo di Giovanni non viene mai fuori questo termine Chiesa. Il termine chiesa, sapete che cosa vuol dire? Dal latino e dal greco il significato è lo stesso. Vuol dire chiamati, convocati. Ecclesia, ecclesia, significa insieme di persone che sono chiamate e hanno risposto. Quando noi ci troviamo, ci raduniamo nella chiesa fatta di mattoni per celebrare la liturgia, si vede bene che siamo chiesa, chiamati e abbiamo risposto. Purtroppo, l'immagine che evochiamo subito di solito quando sentiamo la parola chiesa ci viene in mente la chiesa di mattoni, ma la chiesa siamo noi, fatta di persone, noi siamo la chiesa, perché chiamati e abbiamo risposto, chiamati e abbiamo risposto. Ecclesia, ecclesia significa proprio questo. E guardate che la nostra chiesa, come la maggior parte delle chiese, c'è l'assemblea con l'altare davanti, ma liturgicamente e teologicamente l'altare non sta, che rappresenta il Cristo, non sta davanti a noi, ma sta al centro. Dovremmo convergere tutti come il perno di una ruota, con i raggi, Questa immagine è di un padre della Chiesa, di Doroteo di Gaza, mi pare che sia, e dice, questa immagine per dire unità e comunione con Cristo, e che è Cristo che fa questa comunione, che ci raduna e ci chiama verso il centro, lui è il perno, se pensiamo ad una ruota con i raggi, è il punto centrale, i raggi siamo noi. Allora, la cosa interessante è che i raggi, più ciascun raggio si avvicina verso il centro, mi seguite? Avvicinandosi verso il centro, che è Cristo, si avvicina verso Cristo, ma si avvicina anche verso gli altri raggi. Più ci si allontana dal centro, che è Cristo, ci si allontana da Lui e ci si allontana gli uni dagli altri. È un'immagine semplicissima che Doroteo di Gaza ha preso dalla ruota di un carro. Diceva, noi siamo come una ruota di un carro. Noi siamo i raggi, il Cristo al centro. Se vogliamo arrivare nell'unità, dobbiamo convergere verso il centro. Allora, sempre riprende questa immagine Doroteo di Gaza, dice che se da parte nostra c'è il desiderio vero di andare verso Cristo, sicuramente andiamo gli uni verso gli altri. Se da parte nostra c'è il desiderio vero di andare verso gli altri, inevitabilmente andiamo verso Cristo. Possiamo fare la scelta o l'una o l'altra, ma ci porta sempre allo stesso punto di arrivo, ed è molto bello questo, per capire che è Gesù il punto di arrivo. Quindi è stato detto che nel Vangelo di Giovanni la Chiesa non compare, ed è vero che la parola Ecclesia non c'è, ma qui, in questo Vangelo di Giovanni, la Chiesa appare nelle sue caratteristiche essenziali come la comunità dei discepoli che mediante la parola credono in Gesù Cristo e così diventano una cosa sola in Lui. Questa preghiera è propriamente, la preghiera di Gesù, l'atto fondante della Chiesa, perché il Signore chiede la Chiesa al Padre. Chiedendo l'unità, chiede la Chiesa al Padre. Essa nasce dalla preghiera di Gesù e mediante l'annuncio degli Apostoli. È bello questo, veramente. Non è facile però, soprattutto da parte dei più anziani tra di noi, per un motivo, questa è l'immagine della Chiesa, come corpo di Cristo, se vi ricordate, ha cominciato a focalizzarsi un po' prima del Concilio negli ambienti dell'Azione Cattolica e poi col Concilio, logicamente. Penso che chi ha fatto parte dell'Associazione dell'Azione Cattolica, anch'io quando ero ragazzo, e quindi mi ricordo subito dopo il Concilio stava proprio cominciando a portare i suoi frutti, negli ambienti dell'Azione Cattolica si parlava della Chiesa come il corpo mistico di Cristo, il corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, e lo è anche l'Eucaristia. Se io dico il corpo mistico di Cristo, posso intendere o la Chiesa, noi, o l'Eucaristia, che sono due realtà inscindibili, tanto più che verrà coniata un'espressione nel Concilio Vaticano II che dirà la Chiesa, noi, fa l'Eucaristia, quando la celebriamo, nasce, l'Eucaristia fa la Chiesa. Vi capite questa espressione? La Chiesa, noi, fa l'Eucaristia e l'Eucaristia fa la Chiesa. Un po' la stessa immagine di prima, i raggi, andando verso Cristo, ci avviciniamo a Cristo e a noi, andando gli uni verso gli altri, andiamo verso Cristo. Però andiamo a pagina 52. Alla metà della parte in alto, un poco più sotto della metà, dice, questa è la preghiera, ma, trovate quel ma, questa preghiera, l'avete trovato? Ma questa preghiera, oltre che a chiedere l'unità, è sempre anche un esame di coscienza per noi. Perché? Ci chiede, in quest'ora, il Signore ci chiede, tu vivi mediante la fede nella comunione con me, e nella comunione con Dio e nella comunione con gli altri, o piuttosto vivi per te stesso allontanandoti così? Quindi è bella questa provocazione, perché è bello capire cosa siamo chiamati ad essere come Chiesa, ma lo viviamo? Viviamo questa unità che Gesù ha chiesto per noi? L'accogliamo? Ma io direi, spero di sì, insomma, cioè, facciamo grande fatica, sì, ma nella Chiesa la facciamo, certo. Siamo qua certo. Apposta, mi pare a me di sì, insomma, cioè, non, guardate, riuscire a realizzare la perfetta comunione solo in paradiso. Però siamo qua per questo, mi pare che se siamo qua anche noi è perché desideriamo essere Chiesa, certo. E desideriamo questa comunione. Siamo consapevoli della nostra fatica, chiediamo l'aiuto al Signore, ma spero che non remiamo contro la comunione. spero che non siamo i divisori della comunione, perché sennò allora è meglio che no, la cerchiamo, ci rendiamo conto che è faticosa, ma la amiamo, la vogliamo, la desideriamo e soffriamo, credo, quando non la vediamo o quando vediamo dei segni molto contraddittori, come dicevo prima, all'interno della stessa Chiesa. Giovanni Paolo II addirittura ha fatto una lettera apostolica affinché siano uno, ut unum sint, numero 9, un documento interessante questo che è rimasto poi nel cassetto, perché pensate che Giovanni Paolo II è stato un grande a questo riguardo, perché ha capito, voi sapete che c'è un elemento che diventa ancora uno scoglio insormontabile tra l'unità delle chiese, cioè delle chiese, delle confessioni, cattolica, ortodossa, le chiese protestanti, anglicane, è il primato del successore di Pietro, perché gli altri non riconoscono il primato del successore di Pietro. Mi permettete una parentesi, si fa sempre fatica a voler riconoscere il primato di qualcuno perché ognuno vorrebbe avere il proprio, tanto più che nelle chiese ortodosse non esiste una chiesa ortodossa, esistono tante chiese ortodosse e ognuna col suo patriarca, che chiama papa, patriarca, come volete. Quindi non c'è neanche un'unità tra le chiese ortodosse. Noi come chiesa cattolica, se non altro, abbiamo il segno del vescovo di Roma, che da sempre viene riconosciuto come colui che presiede la carità di tutte le chiese. Comunque questo è uno scoglio, no, per gli altri, perché non riconoscono l'autorità del papa. Il papa, attraverso questo documento, che se volete potete andare a leggere o scaricarlo, si era messo in un atteggiamento di umiltà e diceva: troviamoci con tutte le chiese, rivediamo anche questa dimensione, questo ruolo del Papa di Roma, del Vescovo di Roma. Cerchiamo di vederlo insieme, di decodificarlo. Però si è fatto niente, non si è riusciti a far niente perché è rimasto lì come documento. Però è stato un bel atto di umiltà da parte del Papa a dire, ecco, Papa Francesco è riuscito a dare un segno almeno, e che pochi hanno notato, forse tra noi cattolici, ma l'hanno notato i rappresentanti delle altre chiese. Perché dopo che ha cominciato solennemente il suo ministero, lui ha incontrato in una delle sale apostoliche che ci sono nel complesso del Palazzo Vaticano, ha incontrato tutti i rappresentanti delle diverse chiese, ortodosse, anglicane, eccetera. Cosa ha fatto? Ha fatto tirar via il palchetto dove c'erano i gradini, dove c'era la sua sede. Ha messo un tappeto, quindi si è messo alla pari. Non era un gradino sopra gli altri o due gradini. Non è poca cosa, nel senso che hanno capito subito. Poi cosa ha fatto? Le sedie, a cominciare dalla sua, erano
tutte uguali.
Tranquilla, non siamo tecnologici come i Buteletti di adesso, noi anzi siamo un po' più... Una cosa che è stata notata da tutti i rappresentanti è che la sede, di solito il Papa ha una sedia un po' più alta, no? E le sedie erano tutte uguali. È stato un segno, perlomeno era un segno. Ma anche Giovanni Paolo II, quando ha convocato tutti i rappresentanti delle chiese ad Assisi, il primo incontro, che è stato molto criticato anche all'interno della Chiesa Cattolica da alcuni, perché dice mettersi alla pari di tutti gli altri, lui, noi, perché voleva dire mettersi alla pari degli altri, noi, non è tanto il nostro Papa, ma noi. E lui la stessa cosa. È importante anche perché far capire che i ruoli all'interno della Chiesa non sono ruoli di superiorità, ma ruoli di servizio e complementari. E questo è importante. Ecco. E tante volte facciamo fatica anche noi, perché anche noi vorremmo essere tutti la famiglia migliore, la comunità migliore, la Chiesa migliore, migliore. Come no altri, non ve ne altri. E se che ne è ancora chi venga fuori, non era così una volta il canto, ve lo ricordate? Ma ce lo portiamo dentro nel DNA. Ecco, Papa Giovanni Paolo II in questa ut unum sint dice, seconda riga, questa unità che il Signore ha donato alla sua Chiesa, nella quale egli vuole abbracciare tutti, non è un accessorio, ma sta al centro della sua opera. L'unità è fondamentale. Le ultime cinque righe, questa unità data dallo Spirito Santo non consiste semplicemente nel confluire insieme di persone che si sommano l'uno all'altra. Ultima riga, i fedeli sono uno perché nello Spirito essi sono nella comunione del Figlio e in Lui nella sua comunione con il Padre. Dunque, per la Chiesa Cattolica, la comunione dei cristiani non è altro che la manifestazione in loro della grazia per mezzo della quale Dio li rende partecipi della sua propria comunione, che è la sua vita eterna. Ultime cinque righe, credere in Gesù Cristo significa volere l'unità. Volere l'unità significa volere la Chiesa. Volere la Chiesa significa volere la comunione di grazia che corrisponde al disegno del Padre da tutta l'eternità. Ecco qual è il significato della preghiera di Cristo, che tutti siano uno, ut unum sint. Credere in Gesù Cristo significa volere l'unità. Volere l'unità significa volere la Chiesa. Volere la Chiesa significa volere la comunione di grazia di Cristo con il Padre. E certo. E poi, come dicevo, c'è questa bella riflessione triplice di Madre Speranza, soprattutto la prima, molto bella, che dice appunto che l'unità si fa nel momento in cui ci perfezioniamo. Io dicevo scavare, limare, prima si capisce abbastanza.
Certo, certo.
L'unità della Chiesa di Cristo, frutto dello Spirito e dell'amore dello Spirito.
Qualche domanda?
Mi chiedete cosa ho detto. La Chiesa Cattolica è sotto con Gesù e con i primi 12 apostoli. Allora, tutte queste chiese ortodosse, protestanti, questo e quell'altro, si sono formate dopo staccandosi o no?
No.
No.
Allora, la Chiesa è partita dalla Chiesa Madre, che è la Chiesa di Gerusalemme, vero? La Chiesa Madre è la Chiesa di Gerusalemme, la comunità. Chiesa, intendiamo sempre comunità. È partita da Gerusalemme. Tuttora la Chiesa Madre è la Gerusalemme, perché è nato tutto lì. Tanto più che se noi prendiamo il libro dell'Apocalisse, ciò verso il quale noi stiamo andando è la Gerusalemme nuova, la nuova Gerusalemme, che è la Gerusalemme celeste, che è nostra madre, lo diciamo anche. La Gerusalemme celeste che è nostra madre. Allora, la fede è cominciata da lì, per gli apostoli, ed è cominciata con la loro predicazione, perché hanno cominciato, e sono nate, potremmo dire, le prime forme anche di chiesa, con delle loro caratteristiche, come le nostre famiglie, senza separazione. Cinque grandi tradizioni che adesso, come dire, la radice Gerusalemme da cui è partito, immaginatevi un albero, d'accordo? Da cui cominciano cinque rami, sono le grandi cinque tradizioni. Da questi rami tantissimi altri rami. Quindi la Chiesa si è divulgata in unità, diciamo, su tutto il bacino del Mediterraneo, per poi espandersi, l'Asia, l'Europa, l'Africa, l'Asia, l'ho già detto, ecco. E dopo, da ultimo, passeremo dopo la scoperta dell'America dalla parte di là, ma quello è tardivo. Con il formarsi delle chiese si sono formati anche i riti. L'Eucaristia che noi celebriamo, d'accordo, la celebravamo in Occidente, viene detto il rito romano. In Italia noi abbiamo più di un rito. Milanesi non celebrano la messa come noi, hanno rito ambrosiano, che è molto diverso dal nostro. La domenica non hanno le nostre letture, hanno delle altre letture. La quaresima non comincia col mercoledì delle ceneri, comincia la prima domenica di quaresima per loro. I colori liturgici non combaciano, noi a Natale mettiamo il bianco, loro a Natale mettono il rosso. Il ritmo liturgico, se io non sono abituato a celebrare la messa in rito ambrosiano, se non col messale non so neanche da che parte andare. Ma prima di quello c'era il rito ispanico, il rito gallicano, erano tantissimi i riti. I riti che cosa sono? Sono la parte esteriore, come pensare a un regalo che noi vogliamo fare. Il contenuto è lo stesso in tutte le chiese, l'Eucaristia, parole all'Eucaristia, con un ritmo abbastanza simile. Il rito è la parte esteriore, la carta da pacco, ma la sostanza è stata quella. Quando è cominciata la divisione tra le chiese? La divisione dalle chiese, quindi c'era un'unica chiesa, la parola cattolico significa universale, quindi un'unica comunità, un'unica chiesa con tante caratteristiche culturali, lingue, tutto diverso. Allora, la prima separazione è nata quando, contemplando il mistero di Cristo, perché per capire il mistero e l'evento di Cristo sono state necessarie le riflessioni dei concili, e i concili hanno cercato di focalizzare le cose comuni, condivisibili, che fuori di queste cose condivisibili non c'era più l'unità. Allora, le prime eresie erano quelle che o negavano o limitavano una delle due nature di Cristo, umana o divina. Per esempio il nestorianesimo, che adesso c'è stato un atto di riconciliazione già anni fa, nato da Nestorio, che è stato un vescovo, diceva, non negava l'umanità di Gesù, perché sapete, Gesù è vero Dio e vero uomo, vi ricordate, due nature uguali e distinte, non mescolate. Nestorio diceva, sì, l'umanità c'è, ma è come una goccia d'acqua, una goccia di latte, una goccia di aceto in un oceano. L'oceano la divinità, l'umanità una goccia. Dicono no, vero Dio e vero uomo, il concilio. Ario, un altro, ha negato la divinità di Cristo, solo uomo con altre cose. Allora, queste divisioni sono nate delle piccole chiese che non condividevano la fede dei concili, che viene sintetizzata per noi nel credo che diciamo la domenica. Il credo che diciamo la domenica, o quello della Quaresima, che è quello apostolico più antico battesimale, o quello soprattutto della domenica, quelle domeniche normali, è frutto di più concili, soprattutto del concilio di Costantinopoli e di Nicea, niceno-costantinopolitano. Chi riconosce questo concilio? Se noi preghiamo questo credo, lo diciamo uguale, identico, noi cattolici, i protestanti, gli ortodossi, quindi fino all'ottavo concilio abbiamo la stessa fede, identica. Le due grandi separazioni all'interno della Chiesa sono più di ordine politico. La prima, il vescovo di Costantinopoli ha detto nel 1054, e dice, è logico che per sostenere una divisione tra le chiese bisogna avere un motivo teologico, e c'è, ma sostanzialmente il motivo teologico era per giustificare un altro motivo. Meglio de no altri, non che ne altri. Tu sei il vescovo di Roma? Benissimo, io sono il vescovo di Costantinopoli. Tu hai giurisdizione sulla tua chiesa e io ho giurisdizione sulla mia chiesa. È cominciata questa separazione per motivi di... sì, di non voler essere di meno. Anche se bisognava trovare un elemento teologico, l'elemento teologico è una E del credo. Che di per sé hanno anche ragione, perché adesso sarebbe una questione molto complicata. Noi nel credo diciamo che lo Spirito Santo procede
dal Padre e dal Figlio.
Mentre loro non dicono dal Padre e dal Figlio, ma dicono giustamente dal Padre per il Figlio. Questa modifica, perché nel concilio niceno-costantinopolitano non c'è, c'è per... Però sarebbero giuste tutte e due, ma siccome che bisognava giustificare, allora uno dice e quell'altro dice per. Non è una piccola sottolineatura, vi assicuro che non possiamo decidere qua. Quella è stata la prima, potremmo dire, ed è stata una separazione dolorosa. Che cosa è successo? Che Roma, il vescovo di Roma, ha scomunicato il vescovo di Costantinopoli. E cosa ha fatto il vescovo? Scomunicato vuol dire tu sei separato. Cosa ha fatto il vescovo di Costantinopoli? Cosa ha fatto? Ha scomunicato il vescovo di Roma. Si sono scomunicati reciprocamente. Ma chi è più anziano tra di noi tutti? Ci ricordiamo quando in San Pietro è venuto il patriarca Atenagora.
Sì, mamma.
Prima? No, torno indietro. prima si sono dati appuntamento a Gerusalemme, Paolo VI e Atenagora. Paolo VI, vescovo di Roma, Atenagora, vescovo di Costantinopoli, hanno cancellato le rispettive scomuniche. Si sono abbracciati, è stato un evento straordinario. Io quella fotografia lì, dopo 1000 anni, quella fotografia lì ce l'ho nel breviario, ce l'ho nel breviario, perché è stato un evento straordinario. Poi il patriarca Atenagora è venuto a Roma, in San Pietro, è stato, quindi non c'è più scomunica, c'è divisione per motivi che non possiamo celebrare l'Eucaristia insieme finché non definiremo le cose, ma non c'è più scomunica. Questa è stata la prima. La seconda, purtroppo, l'abbiamo causata noi, al tempo di Lutero, sostanzialmente, semplificando, perché Lutero si è scandalizzato da alcune scelte della Chiesa, la vendita delle indulgenze, la commercificazione. Tu mi paghi, mi fai una donazione, io ti do l'indulgenza. E questo è gravissimo, chiaramente, tanto più che questo linguaggio, adesso non si dice lucrare l'indulgenza, ma una volta si diceva acquistare l'indulgenza, per cui è stata una reazione legittima, che dopo abbia fatto bene, abbia fatto male, però la reazione di fronte a questo, e quindi c'è stata questa ulteriore separazione e di tante altre chiese evangeliche. Da lì poi c'è stata la separazione della Chiesa d'Inghilterra e altre, però la radice quindi è comune. C'è una sola Chiesa, c'era una sola Chiesa, siamo noi che per motivi diversi ci siamo divisi, ma in Cristo di per sé la radice rimane ancora una. Però ripeto, è una questione abbastanza complessa. Ho risposto alla curiosità, alla domanda, abbastanza più bene. Sinteticamente di così era molto impossibile.
L'albero le unirà le tardi.
Come?
L'albero le unirà.
Ancora sì. Ma difatti, vedete, allora abbiamo lo stesso battesimo, la stessa Eucaristia, l'unica cosa, ecco, è il ministero ordinato che cambia, sì, lì per tanti motivi, adesso diventa complesso. Comunque, in Cristo siamo ancora una sola Chiesa. Bello, è già difficile il cammino di unità all'interno della Chiesa, come all'interno delle nostre famiglie. All'interno tra chiese è difficile, ma per dirvi un piccolo particolare, 2 anni fa, mi pare se non sbaglio, 2 o 3 anni fa, non di più, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, che è Bartolomeo, aveva tentato dopo 1000 anni di radunare tutti i patriarchi ortodossi, perché ogni patriarca ha un papa per la sua chiesa, le chiese sono nazionali, e sembrava che funzionasse, tutti avevano accettato, sembrava, si sono trovati. E alla fine invece alcuni patriarchi, sia di chiese ortodosse significative come quella di Russia, che è la più numerosa in assoluto nel mondo, e altri hanno rifiutato, per cui è caduto quel concilio lì. È stato ritrovarsi tra di loro, volevano ritrovare una unità nella chiesa ortodossa, non sono riusciti neanche a trovarsi tra vescovi, patriarchi delle diverse chiese. È così.
Interessi diversi.
Ma già guardate che quando il patriarca ecumenico di Costantinopoli ha lo stesso titolo, è il primo inter pares, quindi primo tra i pari, però ha lo stesso titolo del vescovo di Roma, sua santità, ecco. Quindi ha il titolo di ecumenico, che vuol dire cattolico, è la stessa roba. Patriarca ecumenico, vescovo di Roma e vescovo cattolico, vuol dire la stessa roba, vedete. Tanto più che anche noi quando siamo andati abbiamo incontrato il patriarca ecumenico come parrocchia, siamo stati a Costantinopoli, l'abbiamo chiamato come chiamiamo il Papa, Santità. Titolo che gli è riconosciuto da tutte le chiese. Però i titoli, sapete, serve a poco se dopo non c'è l'unità, perché per esempio il patriarca russo di prima ha detto, vabbè, tu sei il patriarca ecumenico, a Bartolomeo, o quello prima, quanti fedeli hai? Perché è come quando seccate i preti, quanti parrocchiani hai? Perché sembra che uno è più importante dal numero dei fedeli. Siamo tutti figli di Adamo ed Eva. E che ha detto, tu quanti fedeli hai? Metti, non so, 10 milioni. Bene, io ho 200 milioni di fedeli, chi conta di più? Siamo tutti figli di Adamo ed Eva.
Ma la politica è quella lì, la mia religione,
mia. Caro, siamo tutti figli di Adamo ed Eva.
Nella società le nostre contraddizioni, perché più contraddizione di così, è più evidente, sicché noi nel nostro piccolo, con le nostre contraddizioni, siamo ancora più in contrasto di queste persone che negavano un titolo più.
Siamo tutti figli di Adamo ed Eva. Quando ti te cavi la maglietta, sotto siamo nudi tutti precisi. E sotto la pelle abbiamo gli stessi difetti, non conta né Presidente della Repubblica né Patriarca se non ci mettiamo. Secondo me Papa Giovanni Paolo II è stato un grande nell'umiltà di quel documento là, che poi non si è fatto perché non si riesce, ci vuole la disponibilità da parte di tutti, però la presunzione di possedere la verità adesso nelle chiese, insomma, come tutti, no? La verità gremo noi altri in tasca, la verità non ce l'ha nessuno perché la verità è Gesù Cristo e non si lascia possedere. L'unità si fa nella misura in cui andiamo verso di Lui e abbiamo il coraggio di lasciare qualche cosa, ma non siamo disposti a lasciare nulla. È tanto complessa la faccenda, tanto, è tanto dolorosa. Però ci consola, come dice un grande teologo ortodosso dei nostri tempi, dice, al di là del fatto che noi non riusciamo a realizzare l'unità, l'unità della Chiesa c'è in Cristo, è che noi non riusciamo a manifestarla. Ma l'unità in Cristo non siamo divisi, siamo uniti, Lui tiene l'unità. È come nelle famiglie, il vincolo c'è, che dopo si è divisa, ma il vincolo che non c'è nulla. Uno non può dire questo non è mio fratello, può dirlo ma non è la verità, è mio fratello quello lì, perché è nato da me papà, da me mamma, come me, quindi quello lì è mio fratello.
E se anche ogni qua ragazzo bastardo,
cari miei, siamo tutti figli di Adamo ed Eva, quindi abbiamo le virtù ma anche i limiti e sono tutti uguali, perché guardate, non c'è niente di nuovo sotto il sole.
Quando qualcuno dice chi? Ma proprio dal prete,
comunque la grande virtù che può aiutarci a camminare sempre, questo è un cammino fino all'ultimo giorno della storia, è l'umiltà, l'amore.
Ed è sempre meno.
No, da me è sempre meno.
È sempre di più l'arroganza che non
l'umiltà. Beh, Papa Francesco è un testimone di umiltà.
Ma lui è Papa, parliamo della vita comune.
Ma ce ne sono persone che sanno pagare anche per l'umiltà, per l'unità. Guarda quel ragazzo lì, che adesso lo riconoscono martire, probabilmente. Ha difeso uno e ha perso la vita solo per difesa, stupidamente. C'è chi sa prendere le sorti, bisogna avere coraggio di pagare un alto prezzo.
Non viene dato risalto, assolutamente. Al male sì, tanto, ma al bene non viene dato risalto, non viene data notizia. E quello è fatto.
Beh, in questo caso credo che questo ragazzo qua abbia attirato l'attenzione da parte di tutti.
Sono d'accordo, ma non è che ci sia stato solo lui, ce ne saranno che ha fatto del bene.
Sì.
Però non vengono portate queste notizie.
Comunque guardate che il bene è come una foresta che cresce. Una foresta che cresce, il male è un albero che cade.
Sì. La foresta che poi che tu che viene a disarmo la foresta.
Allora la foresta che cresce è silenziosa, nessuno se ne incorre.
Sì.
Invece un albero che casca e fa un po' di rumore, tutti se ne incorre.
Sì, non c'è dubbio. Sì. Sì, ma stiamo attenti anche noi, perché per esempio non solo il prete, ognuno di noi, allora in noi c'è il bene e il male e di santo c'è soltanto tu solo il santo, tu solo il Signore, quindi non pretendiamo dagli altri, neanche dal Papa, quello che non siamo capaci di essere noi, ecco questo. Però stiamo anche molto attenti, perché non siamo capaci a volte di distinguere, perché basta che uno sbagli che non si riconosce tutto il bene che ha fatto, il bene rimane bene, quindi non possiamo per uno sbaglio buttare via, se no diciamo che col pannolino buttiamo via anche il butin. Quindi allora i padri della Chiesa dicono, non c'è nessun peccatore che sia talmente peccatore da non far niente di bene e non c'è nessun santo che non sia così santo da non fare niente di male.
Dei morosi, le morose, che se capiamo i 21 e 21 è dei
che quel che va in chiesa, che quel che non va in chiesa, che quel che ha cambiato la religione, perché allora lì vi è il discorso. Ma questa settimana, se non altro, da me ne ho da tra 21 anni, la ragione un pochettino, quella di Geova, la fa nonna. Se tutti i nonni fossero come te, le famiglie non sarebbero mai divise. Guido, beh, manco mai che hai tolto che è una tata di soddisfazione con tutti i piatti che fa, o aveva un pochettino. Ma le sta una roba che mi è venuta da piano, non me l'aspettavo, mia da una butteretta un discorso così, anche perché è proprio una di quelle toste. Nonna, se tutti i nonni fossero come te, non ci sarebbero le famiglie divise. Quinto, ma sapevo già una notte cosa che aveva a pensare. Alleghe in disperazione, perché adesso il marito che vada via in Brescia, che ha dei problemi, in casa mia i problemi di mamma mia. E andiamo avanti, teniamo unito una famiglia. Allora mi domando, una chiesa, quanti minara da tenere insieme, del cercare di andare d'accordo con tutti, deve stare attenti, perché il prete sì che è un solo, e è lì che dice una parola, però se sbagliate una parola al prete, vorremmo capire mano a mano, siamo tutti contro il prete. Però lui è un solo, non anche del mese di 50 che avevo sentito. Secondo il mio punto di vista, fermo presto.
Sì, ma questo non è mia solo contro il prete, siamo tutti gli uni contro gli altri. Sì, i politici, tutto.
I politici.
Perché
anche col Papa farà sempre il Papa, il paglia anche il Papa, i dice chiaro, allora
sono io. Sì, ma qualche volta sbaglia va anche a me, perché così lei è un uomo come tutti, te dici, insomma, le piccole cose sono comprensibili e ci fanno piacere, perché vuol dire che siamo uomini tra gli uomini. Bisogna che siamo più buoni però tutti, veramente, più compassionevoli.
Però, sono da una cosa nella mia vita. Se ti tiene fede bene alla fede a una persona, quella nel breve tempo è sempre smettere. Se ti tiene fede un corpo alla persona, quella se ne smette a
fare la vita
e le rinfaccia ogni occasione che va a bere. Questo è quello che ne fa.
Il Vangelo di oggi,
Paolo, è proprio la meditazione sta facendo Roberto. Il gigantemo è andato da, è il camminare nell'amore, è proprio fargli ostacolo a questo.
Noi siamo perfetti, ma se te lo porto per volontà o per negligenza involontaria, può essere il corso tutta la vita e te la rifaccia a qualsiasi occasione prima. Ma il bene che te l'hai fatto, quello se l'avevo da smantellare.
E mancano e altri torti che
siamo subiamo, precisi,
facciamo fatica a dimenticarli.
Sì, perché specialmente se ne ha fatto tanto male.
Allora ripete, no, ma gli do parole, gli due parole. Quello che ti ho detto stamattina, nella meditazione, a te dito che ingigantemo
il torto subito.
E quel che femmono altri de male invece
lo, è sempre piccolo rispetto a quello che ricevemo,
è sempre molto piccolino, no? Ma siamo così tutti,
siamo fatti male,
no, siamo mica fatti male, lei è Cristo che ne domanda da migliorare,
ma siamo fatti male, dai, un pochettino,
no, ha fatto bene, ma ringraziamo il Signore che l'ha fatto bene, stanno avanti, siamo mica a far confusione, ecco, bravo.
Ascolta, vi lascio le chiavi, chiudete voi, dopo imparate a trovarle.
No, ma che la Franca.
Ecco, allora vi lascio qua.
Franca, se che pensi ti, dopo ti metti sotto. Se che le chiavi ti qua.
No, ma le queste qua.
Ah, sì, va bene, perché dopo le porto un minuto.
Sì, perché che quella là la si chiude da sola, basta chiudere. Invece queste tre chiavi qua. Allora, basta che te capi come punto di riferimento questa
cosa.
La prima, questa non riesce a quella in mezzo, e le altre due, una e dopo niente, quelle due lì.
Ti porto su un canone che dopo.
Sì, io pure in sacristia.
Ascolta, se ci cantiamo un'altra volta, se vuoi avere le chiavi per entrare, magari. Grazie.
Pace e bene a tutti, pace e bene.
Grazie. Era padre Mariano che diceva come
va. Se bene il motto francescano,
era padre Mariano,
era cappuccino.
Me lo ricordo quando si parlava.
E tutti se lo ricordiamo. Anche quello, poveretto. scandalizzati perché l'ha visto in un ristorante, ha detto lui mangiare il pollo, no, quando lui una sera alla RAI, ecco, dice, dove può mangiare? Andare a mangiare al ristorante come un frate che va al ristorante, io
fuori.
Ascoltate, avete fretta? No, leggiamo almeno qualcosa di Madre Speranza, penso, no? Allora, Renzo, se vieni qua e te leggi forte, vieni qua. Gli demo spazio qui del pozzo, dai, ha fatto una cortesia, venire al gruppo con noi altri. Dopo meditiamo a casa bene queste cose, però Madre Speranza la leggiamo, dai, nella nostra... Allora... Allora, ascoltiamo con attenzione Madre Speranza, le meditazioni di Madre Speranza, pagina 53.
Sì. L'unione con il prossimo deve essere come quella delle membra del corpo, che si aiutano scambievolmente nell'agire, nel perfezionarsi e in tutto il resto. Richiede diverse cose, ossia allontanare da noi ciò che può ostacolarla, cioè i vizi, combattendoli con le virtù contrarie, soprattutto con l'umiltà. Non invidiare nessuno. L'amore deve scaturire dal cuore ed essere dimostrato esteriormente con le opere. Avere molta stima degli altri e parlarne sempre bene, senza riferire quanto si è udito su di loro, quanto più se sono cose che possono amareggiare. Si devono usare sempre parole buone che favoriscono la carità, evitando quelle pungenti che possono ferire. Evitando la discussione, il contraddire e correggere gli altri quando non ci compete. Non dobbiamo solo compiere opere buone, ma farle in modo che manifestino anche la nostra retta intenzione. Qualora si verificasse uno scontro, uno screzio con qualcuno, non rispondere mai a tono, ma tacere con umiltà. Quando qualcuno ci procura di dispiaceri dobbiamo, primo, allontanare da noi anche il solo desiderio di vendetta. Il nostro perdono, oltre a non desiderare il male dell'altro, sia perfetto, senza che resti in noi traccia di rancore o di insofferenza. Secondo, come non dobbiamo coltivare delle preferenze per qualcuno, così non dobbiamo assecondare le antipatie. Dobbiamo anche astenerci dai giudizi preconcetti, tanto più gravi quanto più lo è la cosa di cui in cuor nostro accusiamo gli altri. Ricordiamo che i giudizi temerari provengono in primo luogo dalla nostra superbia. È contrario alla carità fraterna essere esclusivamente affezionati a due o tre persone in una comunità, perché così dimostriamo di non amare tutti allo stesso modo. Siamo stati creati gli uni per gli altri e viviamo gli uni negli altri perché in noi c'è qualcosa degli altri e negli altri qualcosa di nostro. Questo qualcosa degli altri che c'è in noi è la loro vita e quel qualcosa di nostro che c'è in loro è la nostra vita. Le nostre esistenze si compenetrano scambievolmente e si identificano più o meno secondo quel che riceve e si dà. Dio mio, ti ringraziamo perché ci hai uniti così per l'eternità e perché fin d'ora ci fai vivere gli uni negli altri e tutti uniti a te. Care figlie, non perdiamo mai la fiducia nell'insegnamento della Chiesa nostra madre e dei suoi pontefici. Non esitiamo un solo momento a sottometterci alle loro infallibili decisioni in materia di fede e di costumi. Dobbiamo rimanere incondizionatamente unite alla Chiesa e al Santo Padre. La parola di Dio, figlie mie, è causa di felicità per gli uomini, come ha affermato lo stesso Salvatore, se non è semplicemente ascoltata, ma osservata scrupolosamente secondo l'interpretazione chiara della Chiesa e tradotta in buone opere. Sì, figlie mie, dobbiamo riconoscere alla Chiesa una vera autorità materna, suo carattere specifico, e tributarle non un'obbedienza qualsiasi, ma quella propria del figlio buono. Figlie mie, insegniamo ai bambini, e per attecchiamola noi, un'obbedienza cieca ai comandamenti della Chiesa, come a quelli di Dio. Abbiamo fede nella parola della Chiesa, basata sulla parola di colui che, con la pienezza del suo potere, ha trasmesso alla Chiesa il diritto di rappresentarlo sulla terra, dicendo: chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me.
Pensieri di Madre Speranza, restando in tema su quel che sta letto, mi leggeria una frase che è quella che la vedo come perno, dopo vedi voi altri. Quando qualcuno... Adesso parlo forte, Giuliana. Quando qualcuno ci procura dei dispiaceri, dobbiamo prima allontanare da noi anche il solo desiderio di vendetta. Il nostro perdono, oltre a non desiderare il male dell'altro, sia perfetto, senza che resti in noi traccia di rancore o di insofferenza. Ecco, questo qua penso che le... con l'aiuto dello Spirito Santo, comunque guardate che queste cose qua si riesce a farle con l'aiuto di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, perché non è umano, il perdono non è cosa umana, il perdono è dono di Dio proprio. Bene, diciamo un Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria insieme, va bene? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madre Speranza, intercedi per noi. Padre del Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Per i prossimi incontri sentiamo Don Roberto, dopo mando gli avvisi a tutti, va bene?
Grazie anche noi.
Se qualcuno vuole andare fuori a parlare...